Sta andando? L'attività si trasforma in sopravvivenza.
Che cos'è? Qual è la differenza tra vita e sopravvivenza? La vita è intimamente, inscindibilmente legata alla condizione di dignità. Un piccolo imprenditore travolto dall'ultima crisi, decidendo di togliersi la vita, ha lasciato alla sua famiglia un biglietto così composto, brevissimo. La dignità è più importante della vita. Naturalmente avrei dovuto correggerlo se avessi potuto parlargli. Intanto gli avrei detto non ti suicidare, meglio lottare che suicidarsi. Ma gli avrei detto, avresti dovuto scrivere la dignità è più importante della sopravvivenza. La vita senza dignità è sopravvivenza. Che cos'è la dignità? Concetto fondamentale sul quale in Italia non c'è stata sufficiente riflessione. Io ho scritto un librino molto modesto intitolato Madre Dignità. Poeticamente affermando che la dignità è la madre dei diritti e che come una madre partigiana scende poi a combattere in prima linea con i suoi figli. I tedeschi hanno saputo fare una riflessione molto forte sulla dignità quando si è trattato di redigere, mi alzo perché non mi piace vedere le facce tirate. No, non che non mi piace esteticamente, mi dispiace per voi che siate. Allora, la parte fondamentale della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca che si chiama Grundgesetz, dice, articolo 1, comma 1. La dignità umana è intangibile. Comma 2 dello stesso articolo. Tutti gli organi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche sono tenute a garantire e a tutelare l'assoluta intangibilità della dignità umana. Ora, perché sono arrivati i costituzionalisti tedeschi a questa decisione? Anche noi ce l'abbiamo la dignità rubricata nella nostra Costituzione, ma non con il peso che gli hanno dato i tedeschi. Adesso cerco di spiegare brevemente questa cosa. Quando Primo Levi fu catturato in montagna con i partigiani, fu arrestato, fu portato, non mi ricordo in che carcere, e poi un giorno lo portarono fuori per metterlo su un camion, portarlo alla stazione insieme ad altri, a molti altri, e destinarli alla deportazione. Presenziavano all'operazione di carico del camion dei detenuti un sottufficiale, alcuni soldati SS, un sottufficiale e un ufficiale. Il sottufficiale coordinava i soldati e l'ufficiale presiedeva e controllava che tutto fosse in ordine. Alla fine del carico dei camion, l'ufficiale ha chiesto al sottufficiale: "Vi file quanti?" Il sottufficiale ha risposto così: "600 Stücke, 600 pezzi." Cosa vuol dire questo? Non sei più un uomo. Sei un pezzo. Ammazzarti è un dettaglio. Un'operazione, permettetemi di essere molto radicale, fate la tara a quello che vi dico, però io credo fortemente a questa cosa. Un'operazione consimile ha fatto Confindustria quando ha deciso nei propri documenti di passare, e state attenti che la questione del linguaggio è strategica, La questione del linguaggio è decisiva, è da lì che cominciano, sempre. Hanno deciso di non chiamare più il lavoratore, lavoratore, operaio, ma risorsa umana. Per togliere la soggettività umana e dire tu qui non sei un uomo che lavori, ma sei un soggetto che eserciti una funzione. Da questo è stato facilissimo arrivare al tentativo di Amazon del braccialetto. Perché una cosa è chiara. Poi arrivo all'acqua. No, perché uno dice, ma che cazzo dice? Allora, e guardate, il problema è che non vogliono avere a che fare con uomini, ma con numeri, elementi di costo, ma non con esseri umani. Un altro esempio che vi faccio, i miei amici della Fiat, della FCA, come si chiama adesso, di Pomigliano d'Arco, io ho sostenuto la loro vertenza, erano stati condannati e licenziati perché avevano inscenato una sorta di teatralità con un manichino, avevano simulato il suicidio per impiccagione della Di Marchionne, pentito perché tre operai si erano suicidati davvero prima, in maniera, tra l'altro, storie terribili. Allora io li ho sostenuti, abbiamo fatto molte manifestazioni, assemblee, la causa è stata vinta. Marchionne li ha riassunti, gli paga lo stipendio, ma non li fa lavorare. Cioè io non ti riconosco la dignità. Stai lì a non fare nulla, perché è umiliante avere soldi senza dare in cambio una prestazione. Allora, questo che non è più capitalismo, il termine non basta più a definirlo. Questo sistema economico mira alla riduzione dell'essere umano in stato di servitù e o schiavitù, senza bisogno della palla al piede. Per esempio, vi faccio un altro esempio e poi passerò a perché l'acqua diventa una battaglia fondamentale, direi forse la principale delle battaglie, la madre di tutte le battaglie. Basterebbe dire che siamo fatti da adulti al 65% di acqua e anche di più, e da bebè al 95% di acqua. Allora, per esempio, prendete il salario di cittadinanza e o dignità, quello che sia. Secondo me ha uno scopo latente, magari non è volontà di chi lo propone, ma prestate attenzione a questo. Vorrebbero forse ridurre una grande parte dell'umanità a una massa di riserva indifferenziata di consumatori pezzenti per vendergli ciarpame. Voi sapete che molte cose che noi acquistiamo hanno un centesimo del valore rispetto a quello che paghiamo. Ed è per questo che da un certo punto di vista, diceva Baudrillard, la teoria marxista fatica perché il rapporto fra valore d'uso e valore di scambio è saltato completamente. Allora, se non ci riescono con le leggi comprate, perché a me uno che dopo un referendum che ha vinto, quanto abbiamo fatto, 87%? 90%? Dice, riesce ancora, vuol dire che lo pagano, perché non hai altra ragione per farlo. Perché se tu vuoi, sei convinto che sia un bene privatizzare, mettiamo che tu sia uno così deficiente da credere a questa cosa. Quello che fai, dici, i cittadini hanno detto che invece voglio l'acqua pubblica, io devo convincerli e lanciare fra 10 anni un altro referendum. No, perché pigliano i soldi. Mi dispiace, io non trovo un altro motivo. Fanno decadere il pubblico fino a che possono dire non funziona, il che è falso. Delaunay, il sindaco di Parigi, che ha riportato l'acqua dal privato al pubblico dopo che era aumentata 220 volte, il servizio faceva schifo, la qualità, i privati devastano l'acqua. Non solo ha potuto abbattere i prezzi e migliorare la qualità dell'acqua, ma ha fatto guadagnare le casse comunali nel giro di un anno e mezzo, 35 milioni di euro da mettere nel sociale. Quindi è inutile che ce la menino. Ma perché? Qual è il grande pericolo e qual è la grande battaglia che noi dobbiamo fare? Se non riusciranno a ottenerlo prezzolando ogni sorta di, come posso definirli, omuncoli. Non riesco a provare neanche ostilità. Come ti puoi ridurre così in basso da pregiudicare la vita del pianeta, quindi dei tuoi figli, dei tuoi nipoti e pronipoti, da venderti senza pensare che questo porterà a una vera e propria catastrofe, a guerre, perché la guerra, tutti gli intelligenti osservatori, sarà per l'acqua. Secondo me, per esempio, io proporrei al tribunale Russell di denunciare il presidente della Nestlé, il quale già per il solo fatto di stare nella Nestlé dovrebbe tacere lui e i suoi discendenti per 5.000 anni, perché hanno avvelenato le donne africane. Bene, questo signore, di intentargli un processo mondiale, come si è permesso. Chi è lui per fare un'affermazione del genere, come quella che abbiamo sentito? Ma allora, loro cercheranno di comprare i politici, in tutti i modi. Se non ci riusciranno, cammineranno per un'altra strada che hanno già intrapreso. Condizionare la vita dell'uomo perché l'uomo non sia più il soggetto che noi abbiamo conosciuto. E vi spiego come. Non so se avete letto la notizia di un farmaco geneticamente costruito che ha bloccato una leucemia in modo proprio rilevante. Bellissimo. Io ho parlato con un mio amico che è un grande oncologo, uno dei più grandi oncologi d'Europa, un ricercatore straordinario, e gli ho detto: Mario, raccontami un po' com'è questa cosa. E lui mi ha detto: sì, Moni, è l'orientamento della medicina, sì, ma occhio però. Lui mi ha detto: però ti devo dire una cosa, Moni, io faccio lo scienziato, però ti devo dire una cosa, fra 100-120 anni non riguarda noi vicini, ma con questo tipo di orientamento le vite degli uomini saranno guidate da algoritmi che ti diranno: fai questo, non fare questo, perché tu hai nei geni questo. Attenzione. Ora, se ammettiamo questa cosa di fantascienza, noi la fantascienza ce l'abbiamo già. Pensate quando vedevamo nel film di Stanley Kubrick un genio, e Clark che forniva la materia, uno che parlava col telefonino, ci sembrava, sarà qui. E adesso parliamo nei telefonini con l'immagine. Allora, se questa cosa qui è governata dai cittadini, dall'interesse per gli esseri umani, sarà formidabile. Ma se è controllata da un pugno di oligarchi per i propri interessi, può trasformare l'uomo in un robot sofisticatissimo. Allora, oggi è notizia che i cinesi hanno clonato un macaco. Secondo me l'uomo è già stato clonato. Non l'hanno detto, ma secondo me, comunque, se cloni. Noi con le scimmie, con i scimpanzé, abbiamo il 98% dei geni in comune. So neanche perché ci montiamo tanto la testa. In fondo siamo scimmie. Sapete, c'è una teoria che mi ha molto affascinato. Noi siamo scimmie, come posso dire, scimmie precoci. No, scusate, ho scimmie precoci. Perché nella scimmia il cranio si solidifica. Sapete che a noi resta la fontanella, no? Siamo, e il cervello continua a svilupparsi per un po'. E nelle scimmie invece si blocca prima. Quindi, poca differenza. Va bene, tornando a noi. Allora, cos'è l'acqua? L'acqua è la sostanza che genera, che dà vita a noi, ai vegetali, agli animali, a tutto. L'acqua è l'elemento primario della vita. Privatizzare l'acqua significa: io voglio sottoporre al mercato, rendere, come dicono gli americani, marketable, la vita. Cioè, un giorno io voglio comprare e vendere uomini. Del resto, comprano e vendono organi. Lo sappiamo che c'è della povera gente che si vende un rene per campare la famiglia. Noi siamo, e loro hanno strumenti poderosi per quello che, perché la scienza corre. Io, se penso oggi, ho avuto un problema anch'io, per esempio la diagnostica che c'è oggi. Quanti uomini, magari i nostri parenti non sarebbero morti se fossero vissuti oggi. Veramente galoppa ed è un bene. Però intanto discrimina fra gli esseri umani, perché se puoi pagare, hai molto di più di chi non può pagare. E c'è una verità incontrovertibile sulla quale noi dobbiamo fare una riflessione. E badate, posso chiamarvi compagni o c'è qualcuno che si offende? No, volevo dire perché ho spiegato a Pierluigi Bersani perché la parola compagno è una parola meravigliosa. Ho dovuto rispiegarlo perché deve aver perso un po' di geni comunisti. Allora, no, ma scherzosamente, io ho rispetto anche, sono alcuni compagni di Leo, sono amici, io non voglio demonizzare nessuno. Ma dico, la parola è cristiana intanto, cum panis. Allora ho detto a Bersani: vedi Pierluigi, io ho molti amici, amici meravigliosi, gente che darebbe un rene per me e io per loro, cioè siamo veramente legati, ma non sono miei compagni, anche se io li amo e loro mi amano. Perché cosa manca a loro per essere miei compagni? Non è una cosa che hai o non hai quando nasci, è una scelta, la scelta di spezzare insieme il pane della giustizia sociale. Questo ti rende compagno. Non tutti se ne possono fregiare. E allora gli ho detto alla fine, lì dei democratici, come vi chiamate, quando fate i vostri congressi, a chi piace dice cari compagni e compagne, chi vuole dire diversamente era cari democratici e democratiche, è inutile che state a fare l'iconoclastia. Va bene, ritorniamo a noi. Allora, compagni, io vi dico, c'è un... noi dobbiamo, e questo dovrebbe essere addirittura rubricato in Costituzione, perché bisogna farlo una riforma costituzionale per radicalizzarla, non per annacquarla. Per esempio, affermare che il mercato, la natura del, perché tutti il libero mercato starnazzo, quando vi dico che ci depredano del senso, un esempio: che cos'è il mercato? Il mercato non è al servizio di chi ha bisogno, ma solo, esclusivamente, al servizio di chi può comprare. C'è chi non può comprare, ma ha bisogno. A questo serve avere le strutture pubbliche e i beni comuni, che anche se non puoi comprare, siccome ne hai bisogno e siccome il valore massimo che noi abbiamo è quello della vita umana, per me anche animale, perché io per i miei animali, se stanno male, li porto a qualsiasi cosa. Perché io sono antispecista, sono convinto che noi non avremo pace e solidarietà autentica fino a quando non avremo smesso di tormentare questi nostri indifesi compagni di strada. Perché rappresentano la vita. Un animale soffre, un animale può mostrarti una relazione che un uomo neanche si sogna. Ho visto un gatto dominante, di quelli che, cioè, aggrediscono un po' i loro simili perché vogliono dimostrare che sono più cazzuti, l'hanno messo insieme a un cane cieco e il gatto naturalmente è diventata la guida del cane cieco. Lui da solo ha preso in carico questo cane per fargli da guida. Ho visto un documentario in Rai, guardate, ero addirittura questo, vedere questo gatto che sposta una porta per permettere al cane di non sbattere. Cioè, cerchiamo di conoscere questi nostri simili, perché scopriremo un mondo di meraviglie inimmaginabili rispetto a quello che noi crediamo. Ma tornando, l'acqua, la battaglia sull'acqua dovrebbe essere legata a questo principio. Non ci comprerete, noi non siamo marketable. E siccome l'acqua fa parte della nostra esistenza, della nostra essenza, della nostra origine, giù le mani dall'acqua pubblica e per conseguenza giù le mani da tutto quello che è diritto universale. Sapete, nella Bibbia, libro, quasi nessuno sa leggere la Bibbia, anche i grandi sedicenti ermeneuti. La Bibbia dà indicazioni poderose. Intanto vi dico perché si dice che tutti gli uomini discendono da un solo uomo. I maestri del Pirkei Avot del Talmud dicono per la pace, perché nessuno possa dire al suo simile: il mio progenitore era meglio del tuo. La Bibbia afferma l'assoluta uguaglianza di tutti gli esseri umani. Non solo. Perché Adamo è fatto dall'argilla? Il nome Adamo, lo vedete, vi dico perché non si può leggere, i grandi libri possono essere letti solo nel loro originale. Proprio col filosofo Stefano Bonaga, siamo due atei noi due, io sono agnostico, lui ateo, abbiamo rianalizzato un passaggio di Marx in tedesco e abbiamo visto che nella traduzione perdeva un elemento fondamentale di un passaggio. Torniamo alla Bibbia. La Bibbia dice che l'uomo è impastato nella terra, perché Adamo in ebraico si dice Adam, dice, sembra simile, chiamiamolo Adamo. Peccato che Adam in ebraico voglia dire il gleboso, non è Adamo. Adamo mi ricorda un cantante italo-belga dalla voce zuccherosa che faceva struggere le signorine di quando ero ragazzo, io giovane io. Ma insomma, Adam viene da Adama, che è gleba, zolla, per cui il nome è il gleboso. Perché? L'indicazione ecologica è definitiva. Se l'uomo è santo inviolabile, la terra è santa inviolabile. Perché noi siamo fatti, per dirlo con la professoressa Margherita, della stessa materia dell'universo. Cioè quindi noi dobbiamo riaffermare principi radicalissimi, non solo sulla base di io sono di sinistra, tu sei di centrodestra. Noi dobbiamo dire questo non riguarda la battaglia politica, la riguarda solo secondariamente, perché noi affermiamo un principio assoluto, non negoziabile perché è assoluto, non perché viene da una religione. Perché la dignità, io perlomeno, non essendo un credente, ho cercato di spiegarla dicendo la dignità è quell'elemento assoluto a cui l'uomo può accedere. Cioè il riconoscimento di se stesso come essere integro, integrale, non scindibile, non smerciabile. Allora, nel linguaggio biblico si dice kavod atzmi, dignità, che vuol dire onore a me stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che io riconosco in me, non ho bisogno della legge per riconoscere, riconosco prima che ci sia una legislazione. Per questo ho detto che la dignità è la madre dei diritti. E come tale lo riconosco nel mio simile. Ora vedete, quando vi dico che il senso ci è stato espropriato e se noi ed è stato assunto, vedete, il senso della vita quale sarebbe? Generare, celebrare di essere insieme, costruire relazione, costruire comunità, costruire fratellanza, questo è quello, no? E questo è lo scopo. Allora, vedete cosa, volete vedere cosa significa una perversione di senso? Veramente clamorosa, tragica? Guardate il governo israeliano. Non fanno altro che appellarsi il popolo e tutte queste cazzate. E poi quando devi dire, va bene, ma il senso di quella storia qual è? Niente. Non, stortano, prendono, fanno di qualsiasi cosa. Cosa fa il capitalismo? Espropria il senso primo della vita per dire no, il senso te lo do io, il senso che ti metti in fila per comprare il telefonino, il senso che la domenica vai al supermercato a comprare. Il senso è proprio questo, la vita che cosa vuoi che sia? Consuma, divertiti, lascia spazzatura e poi levati dai coglioni quando non servi più. No, il senso non è questo. La domanda a quando un fessacchiotto da quattro soldi che diventa primo ministro, e questo è il senso, era stato anticipato da un grandioso film americano intitolato in inglese Chance Gardener, che era Oltre il giardino, quando un totale deficiente diventa presidente degli Stati Uniti. Lo statista di Rignano sull'Arno non è molto diverso. Perché come fai tu a parlare di lavoro nei termini in cui parla lui? Questo è completamente fuori dal senso che il lavoro ha costruito attraverso il senso primario della dignità, dell'universalità e dell'uguaglianza degli uomini, si arriva a costituire una legislazione del lavoro che dà a questo senso la sua articolazione politica, per cui ci sono i diritti del lavoro. Arriva questo qui e dice no, questa roba qui non serve, per forza, perché lui non parla di lavoro. Lui parla di sgobbo, perché job in inglese vuol dire impiego, ma ha origine dalla parola sgobbo, come robot, che è una parola cecoslovacca, non si dice robot, si dice robot. Robot viene dalla radice verbale slava, in russo è rabotat, rabot, robotat, qualsiasi cosa, che vuol dire sgobbo. Lavoro, se tu vai a prendere un libro in inglese, una traduzione di Marx o dei grandi economisti come Ricardo, quando tu leggi è capital and labor. Se lui avesse pensato al lavoro e non semplicemente a fottere la classe lavoratrice, lui avrebbe non detto Job Act o Jobs Act, perché, scusatemi, act in inglese si legge, ma la radice risente dell'atto del sovrano, act. Se lui fosse stato onesto, avrebbe più, voleva usare l'inglese, non si capisce perché, avrebbe usato labor pact, patto del lavoro, relazione, riconoscimento reciproco. No, perché lui è pagato sicuramente, anche se non posso scrivere ufficialmente, da qualcuno per fare quello che fa. Del resto, chi chiedeva di distruggere la Costituzione italiana in un documento che è accessibile, io l'ho ricevuto da Barbara Spinelli, era JP Morgan, la più grande banca d'affari del mondo. Del resto, quando il nostro gagliardo ragazzo della Leopolda, se questo invece di pensare agli italiani, organizza la Leopolda. Già io mi imbarazzerei ad andare in un posto che si chiama Leopolda, ti prendi qualche malattia. Allora, lui, chi ha fatto incontrare lui con Tony Blair? Un criminale di guerra, non lo dice Monio Gaglia, l'ha detto il Parlamento inglese, quando ha denunciato Tony Blair per avere scatenato una guerra inutile e nefasta. Scatena una guerra inutile e nefasta, si traduce criminale di guerra. Vedete il linguaggio com'è importante? Allora, noi su questa questione dell'acqua dobbiamo fare il lavoro di militanza. Io sono stato subito, appena mi hanno chiamato, sono stato con Emilio, che per me è un fratello, subito. Ma noi dobbiamo radicalizzare e fare un poderoso lavoro teorico Io recentemente nel mio piccolo, perché io sono un saltimbanco, però mi sono trovato in una trasmissione e si parlava di politica qualunquismo e a un certo punto ho fatto una mia piccola rivoluzione teorica in una battuta. E dicevo appunto che io ero molto incerto se andare a votare, anzi ero sicuro di non votare. Ma non è che rinunciavo ad andare al seggio. Sapete come si fa? Tu vai, dai la tua cartella elettorale, dai il tuo documento, ma quando ti danno le schede dici le rifiuto, scriva che le ho rifiutate. Non è bianca o nulla, perché bianco o nulla è anonimo, no, io te lo dichiaro che mi fa schifo. Come disse un vecchio siciliano, sapete che si dovevano una volta leccare per chiudere le cose, allora lui andò dal presidente del seggio e gli disse, lo mise sotto il naso del presidente e disse, ce sputasse vossia, io manco ci sputo. Allora ecco, se non fosse arrivato potere al popolo, che mi sembra un'iniziativa piena di freschezza, di energia, sarà lunga, io non mi illudo. Allora ecco, noi dobbiamo fare un poderoso lavoro teorico. C'è un grave problema nel nostro ambito. Noi dobbiamo tornare a studiare, non a stare attaccate. Una delle cose errate è guardare, si deve guardare indietro per sapere dove vai, devi guardare da dove vieni, ma non puoi attaccarti, diciamo, per elaborare progetto al fatto che una volta era bello perché c'era la classe operaia molto più forte. È una tragedia, sapete, la classe operaia cercano pian piano di estinguerla, perché non solo per la tecnologia, perché come mi ha detto il professor Magris, che ha visto questo plastico progetto in un museo dedicato a Solidarno Scimpolonio, mi ha detto il progetto di estinguere la classe operaia è tale anche perché la classe operaia è stata l'unica classe portatrice di valori universali, in quanto classe. Allora ecco, per venire, bisogna tornare a studiare, bisogna che le nostre migliori teste si mettano al lavoro per produrre elaborazione teorica. Perché noi dobbiamo ritornare alla testa dei processi, non essere alla coda. Per poi piagnucolare che il mondo è cinico e vano. I processi, se tu non sei, se non li guidi tu, li guida qualcun altro. E anche capire un'altra cosa, proprio sull'acqua. Il vero strumento per vincere questa straordinaria lotta è la cultura. Politicamente tu vinci una fase. Una trans, ma la vittoria vera è attraverso la cultura. Mi dispiace dover in questo senso fare un complimento a un puzzone senza limite come Silvio Berlusconi, che l'ha capito subito. Lui, nella sua istintualità di mascalzone perfetto, ha detto: ma se io gli do tette e culi, quiz, robe proprio che erano raffinate, io ricordo gli imbonitori di piazza in confronto alla trasmissione di Berlusconi, era gente colta, raffinata. Io rovescio tonnellate di questa roba qui, la Rai mi verrà dietro perché tanto sono una banda di imbelli. E cosa fa? Quando li ho rincoglioniti e addomesticati, vince le elezioni e schioccare in vita. Ma voi vi rendete conto che questo rottame plastificato viene riciclato ancora? E vincerà le elezioni o perlomeno deciderà a chi dare le carte. Cioè, direi che questo paese è malato grave. Perché però? Lui ha imposto la sua sottocultura. Quindi la gente, lui ha costruito questo mondo falso. Io mi domando come dei politici che dicono di sinistra possono andare da Barbara D'Urso. Non so come dire. E mi sono sempre stupito di come potesse andare da Bruno Vespa. Una volta per sbaglio mi hanno invitato. Per sbaglio, uno dei funzionari. Io ho detto grazie, preferisco la sifilide, quella sicura. Ma come fai? Devi dire no, io non posso parlare di politica a quel livello. Mi capita di andare qualche volta, ecco, vi dicevo la mia piccola rivoluzione linguistica, che io ho detto, io non vado a votare in queste condizioni. È una farsa, queste non sono elezioni. E uno mi ha detto, non so quale politica, ha detto, ma guardi, maestro, questo è qualunquismo. Vero? Gli ho detto io sì. Peccato che il qualunquismo sia diventata l'analisi perfetta di queste porcherie che fate voi. Non sono io che sono diventato qualunquista. È il qualunquismo che è diventato un parametro perfetto per giudicarvi. Io che ero col Partito Comunista, io mi ricordo quando si diceva la differenza etica dei militanti, di gente che non si sarebbe fatta corrompere neanche con un mitra alla testa. È finita, eh? È antropologicamente finita. Qualunquismo è un'analisi perfetta del mondo di oggi. Allora ecco, dobbiamo fare un lavoro mastodontico e l'acqua è un ottimo principio. Non basta, io credo, fare una battaglia perché l'acqua torni pubblica, ma va fatta una battaglia perché questo tema non possa essere più riaperto, perché diventi crimine contro l'umanità tentare di privatizzare l'acqua. Crimine! E ragazzi, ma stiamo scherzando? Con questi che ti ricattano e ti tolgono l'acqua se tu non paghi? Ma dico, ma... Allora, ecco, la stessa cosa pian piano andrebbe fatta con i farmaci. Gli indiani hanno dimostrato, si possono fare dei farmaci a basso costo. Tu vuoi fare l'imprenditore? Io non propongo la nazionalizzazione e collettivizzazione. Questo non è il tema in questo momento. Però una cosa... Tu fai degli onesti guadagni, benvenuto. Nessuno ti impedisce. Ma nella Costituzione Repubblicana, articolo 41-42, c'è scritto che l'impresa è libera, ma deve avere responsabilità sociale. Io aggiungerei in un codice, è responsabilità umana. Cioè, non solo per proteggere la società, ma proprio l'uomo in quanto tale, la vita in quanto tale. Allora ecco, c'è bisogno di tutti. Io ho scoperto una cosa meravigliosa nel corso di questi ultimi anni, fra le tante cose brutte, ho scoperto questi straordinari preti militanti che sono, li conosco più, non dico tutti, ma moltissimi. Per me il leader e morale e più grande che io abbia incontrato nella mia vita, che non è stata breve, è stato Don Andrea Gallo. È bello sapere, credenti, diversamente credenti, agnostici, qualsiasi cosa, siamo tutti mobilitati per lo scopo di creare una società che si basi sul cammino verso l'altro, perché il grande problema dell'umanità, ancora una volta la Bibbia ce lo segnala all'origine. Noi, Caino e Abele, sono i primi due nati da ventre umano, come noi, da ventre di donna. Allora, uno uccide l'altro. Peggio di così la storia dell'umanità non poteva cominciare. Perché Abele è l'altro. Caino stava in una condizione perfetta prima, perché c'era lui, il mondo era tutto suo, mamma, papà, il buon Dio, fichissimo, arriva a rompipallo di Abele. Cosa fa l'altro? Chiede spazio, porta a se stesso. Io ho fatto una lezione magistrale intitolata L'altro e il suo ingombro. Vedete che voi sentite continuamente dire dai razzisti non sono come noi. Certo, sono l'altro. Anche tu non sei come loro. È uguale. Ed è il grande cammino che inizia Abramo, il patriarca. Il viaggio più lungo di cui noi abbiamo neanche compiuto 2 centimetri è il viaggio verso l'altro. L'altro. E questo, allora, il capitalismo, i suoi gruppi dirigenti non vedono l'altro, per forza cazzo, quando i tuoi affari li fai guardando uno schermo di computer, con gli algoritmi che fanno fino a 22.000 operazioni al minuto, e poi vai a streppare cocaina e vai con qualche escort, femminile o maschile, a seconda dei gusti, che cosa capisci dell'umanità? Guardate, io ho un'amica molto ricca, ma molto, quando vi dico molto, lei mi ha fatto capire una grande cosa. A lei è morto un figlio, un ragazzo straordinario, una morte anche complessa. Lei mi ha detto, vedi Moni, io sono diventato un essere umano quando è morto Edoardo, perché per la prima volta era una cretina che passava di feste, di... Quando lui mi è mancato, lei non ha ancora pace di questo. Bene, questa donna si è messa ovviamente in attività di sostegno, con l'aiuto di preti di strada, di battaglia, hanno aperto centri. Prima cos'era? Niente, una cretina. Cosa vuol dire questo? Che quando ti trovi di fronte alla sofferenza, alla difficoltà, all'uomo che fatica, a un vecchio che sta davanti per pulire qualche vetro e portare a casa qualche euro, è il tuo simile, cazzo! Ed è pazzesco! Io ho anche fottuto la Borgonzoni, quella la leghista di Bologna, ma quella lì gli ho fatto un servizietto, perché sapete, non equivocate che di questo c'è. Allora, perché lei cosa mi ha detto? Parlava, no, gli immigrati, hanno detto, scusi Borgonzoni, lei ha conoscenza di come vengono chiamati dai leghisti vostri affini in Svizzera i vostri tanto amati comaschi che fanno i frontalieri? Sapete come li chiamano? Topi di fogna. Nel loro sito dei leghisti svizzeri ticinesi parlano di questi che vanno lì per lavorare, ovviamente. C'è scritto lo slogan è i bala i rat. Quindi, e lei è rimasta pietrificata. Ha visto come il razzismo cammina? Signora Borgonzoni, un giorno si ritroverà lei discriminata. Allora il problema è che dobbiamo ritrovare la forza del senso originario e noi, chiunque si collochi nelle battaglie per la giustizia sociale, perché guardate, giustizia senza giustizia sociale è una truffa, libertà senza uguaglianza è una truffa. Ho rimproverato a quelli di Leo ed è sbagliato, compagni, prima libertà, poi uguaglianza, perché solo fra uomini uguali si può parlare di libertà. Se no è arbitrio del più forte. Allora, tornando a noi, dobbiamo radicalizzare estremamente, non mi intendete manganè, non è questo, non è violenza, ma radicalizzare il nostro linguaggio, trovare forme che comunichino anche le generazioni che hanno a che fare, perché già sai, quando sei nato con un telefonino sei diverso da chi è nato senza un telefonino, eh? Hai un modo diverso di reagire. Io per esempio che uso molti... Spero di averlo lasciato nel cappotto. Io che uso moltissimo il telefonino, io lo uso tantissimo perché sono in giro 250 giorni l'anno. Ma sapete cosa riesco a fare col telefonino? Io ho 5.000 libri sul telefonino. Ho riviste senza numero. Posso vedere le lezioni di Noam Chomsky sul telefonino. Posso entrare nelle grandi biblioteche del mondo. Io sono entrato per un mio spettacolo nella sezione etnomusicologica della libreria del Congresso degli Stati Uniti. Posso scaricare documenti, sono secretati solo quelli della CIA, ma puoi scaricare documenti, vedere qualsiasi cosa, puoi studiare lingue, puoi fare mille cose. Certo, se lo usi per dire, ma cazzo Giovanna, stasera andiamo a sbannarci. Cioè, cosa è scemo? Però dobbiamo essere pronti anche a capire queste cose. A non essere, no, come io ho certi amici, no, il telefonino, ho detto, scusa, ma con la ruota hai risolto i tuoi problemi o vai a piedi? E cioè, la tecnologia avanza, ma noi dobbiamo farla nostra amica e combattere anche questa battaglia, ed è di senso e di linguaggio. Allora ci aspetta una battaglia enorme nella quale ci dobbiamo impegnare. Io consiglio la lettura di un libro. E tutti mi dicono questo è un vetero stalinista, no? Io sotto Stalin sarei finito al gulag, cioè, se non mi avessero fucilato prima. Ma c'è un libro bellissimo che si intitola, non so se io l'ho trovato per caso, Come fu forgiato l'acciaio. I combattenti bolscevichi che combatterono nella guerra civile rossi contro bianchi combattevano a 20 sotto zero con le suole delle scarpe sfondate camminando sulle calze. Dobbiamo ritrovare anche una tempra forte. Cioè, non è che puoi dire, c'è una battaglia, no, guarda, cazzo, c'è il fine settimana, ok? Non si può.
Piove.
Perché è finito il tempo della delega. Tocca a tutti noi. Non c'è nessuno che dice, vabbè, io ho votato il compagno, cioè no. Non così non funziona. Abbiamo bisogno di una massa d'urto enorme, perché loro hanno una forza che deriva dal denaro, cioè loro hanno soldi, cioè oggi le corporation multinazionali hanno più soldi degli stati. Come? Cioè ci vuole una messa in campo di un'energia enorme, enorme, che poi diventi minimo a livello europeo. Dobbiamo guardare oltre i confini nazionali, perché anche perché tu fai delle cose molto belle, vinci una legge, ti fanno un'operazione speculativa, mettono in ginocchio. Cioè, è dura, eh? Molto più dura di quanto era una volta. Una volta era più dura la vita, ma più semplice la lotta, più chiara. Oggi la complessità della società la rende difficile, richiede attenzione, concentrazione, dedizione. E insomma, dobbiamo ritrovare, e per questo chiudo, scusatemi per la prolissità, dobbiamo riaprire il sogno. Perché noi abbiamo sognato un mondo diverso. Rispetto alle giovani generazioni di oggi, io mi sento un privilegiato, perché noi avevamo un sogno, pensavamo fosse possibile. Io mi rendo conto lo sgomento di tanti giovani di oggi, anche se ce ne sono di straordinari. Allora dobbiamo riattivare un sogno, che è quello di costruire una società diversa, e ci sono dei modi dal piccolo al grande. Io il 20 sarò dai miei amici della Rimaflow, una fabbrica in cui il padrone ha, come si dice, delocalizzato in Polonia, loro l'hanno occupata e si sono messi a fare progetti di co-working, cioè lavoro insieme, e sono riusciti per il momento a ridare reddito a 100 persone, erano 300, e se il comune, battaglia da fare, gli darà il diritto, per esempio, noi dobbiamo battagliare come pazzi per un referendum, una legge che dica chi viene a costruire reddito suo, un imprenditore, se delocalizza molla la fabbrica. Vai, vai, fuori dai coglioni. Però la fabbrica e le strutture restano qui. Perché deve diventare fuori legge ridurre alla fame e alla disperazione. Fuori legge. Per esempio dico gli svizzeri, che sono svizzeri, con tutto il rispetto, perché poi è un paese singolare la Svizzera. Però per esempio gli svizzeri, limitatamente ai loro cittadini, non voglio dire, però hanno deciso di fare una guerra alla povertà, non ai poveri. Hanno dichiarato la povertà fuori legge. Se un cittadino è povero, bisogna provvedere a che non lo sia più. Perché la dignità nazionale, anche i tedeschi, la dignità nazionale non permette che un cittadino elvetico o tedesco sia povero. Non è dignitoso per la comunità nazionale. Cominciamo a riattivare queste idee, questo nuovo senso che si fonda sul bene comune. Ricordo un compagno molto spiritoso che diceva: noi abbiamo combattuto per il comunismo, ci è andata male, va bene, adesso ricominciamo col bene comunismo. Voglio dire, c'è tanto lavoro da fare, e cerchiamo anche di mantenere, non so come dire, malgrado le difficoltà enormi, magari che questo mondo è veramente, però cerchiamo di mantenere anche un aspetto di prospettiva che ci allarghi il cuore, che ci faccia pensare. Io non ho invidia per questi che fanno i soldi, mi fanno pena. Per me sono vite buttate. Una vita spesa nella lotta, come diceva Bertolt Brecht, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.
Grazie Moni, ancora 10 minuti se ce li hai. Grazie per le parole, per la chiarezza e la passione che Moni Ovadia mette sempre quando parla, perché le parole sono importanti. Le parole che questa sera abbiamo sentito, prima di tutte la parola dignità, e io il libro Madre Dignità di Moni l'ho studiato, direi, per dire che l'ho letto, riletto, pensato, e ci ho pensato sopra. Sono parole che sono pietre, veramente rocce per la nostra vita e il senso della vita. vita, il senso della vita. Allora, non abbiamo moltissimo tempo, anzi ne abbiamo pochissimo.
Perché stasera io faccio il mio mestiere, eh? Sapete qual è il mio mestiere? Emettere suoni a pagamento.
Ecco. Allora, per lasciare anche un attimo di spazio, se qualcuno vuole avvicinarsi un attimo, farsi firmare un libro, insomma, queste... Sono le 7:10, 7:12.
Sì, c'è un 10 minuti.
10 minuti.
Grazie.
Allora, se
però,
c'è qualche intervento...
è obbligatorio.
Sì,
Alberto.
Sentiamo.
Sì, io... Buonasera a tutti, mi chiamo Alberto Dressino.
Voce.
Non si sente.
Bisogna provarci.
Non ho il dono di...
Bisogna provare.
No, se, io e voi tramandate.
No, non funziona così, bisogna alzare il tono.
Vabbè, comunque, faccio parte del movimento per l'acqua pubblica, quindi abbiamo parlato di beni comuni, ma io volevo soltanto porre l'attenzione intanto sulla situazione locale, se mi è permesso, datemi un microfono perché io più di così non posso fare. Mi parte proprio la consiglia.
No,
quello che riflettevo sulle parole di Moniche, veramente illuminanti, è anche uno sguardo su quello che è il nostro sistema, che è un vige oltre a tutte le cose che secondo me anche sulla regola del paradosso, ovvero sia ci troviamo di fronte a delle contraddizioni così marcate, così forti, che per assurdo nemmeno ce ne accorgiamo. Io mi sono appuntato due cose, tanto per una l'ha già detto prima benissimo Roberto e l'ha anche richiamato molto, e cioè il referendum. Cioè io credo che qualsiasi paese che si dichiara democratico davanti a una manifestazione di volontà popolare come quella che c'è stata non può far altro che accoglierla e in qualche modo guidarla, portarla avanti. E questo non è stato, ma ne abbiamo altre molto più recenti.
Scusate, ma veramente io sono un oratore, quindi non so a che distanza devo tenerlo. Così va bene, vicino.
Così.
Vabbè. La legge Galli, per esempio, una legge che salta tra le prime in Europa, forse la prima, che ha dichiarato che l'acqua è un bene comune, che è di proprietà della gente, della collettività. E quindi ha creato le strutture per la gestione, cioè strutture che vengono regolarmente disattese, addirittura l'hanno smembrata con tutti i tentativi successivi. Un'altra ancora più recente è l'istituzione del full cost recovery sulla tariffa. Questo vuol dire che non è più riconosciuta l'acqua come un bene comune, ma come un merito, né più né meno, nonostante tutte le dichiarazioni. Perché? Perché se tu hai soldi, consumi e paghi tutto quello che ti fa parte del sistema per portare l'acqua al tuo rubinetto, dimenticandoci che l'acqua, essendo un bene comune, deve essere spartita in modo democratico sulla tutta la collettività. E quindi quando noi dobbiamo mettere un serbatoio nuovo, fare un nuovo pozzo, non mi deve venire caricato sulla mia bolletta, ma deve essere spartito democraticamente come tutti gli altri beni comuni, allo stesso modo. E l'ultima, questa è una chicca tutta locale, nel gennaio del 2014 la Regione Liguria approva una legge che, regionale ovviamente, che trasforma l'ambito territoriale ottimale, che fa parte appunto del discorso che dicevo prima della legge Galli, ne trasforma due, da uno che era tutta la provincia, la parte ligure, diciamo tirrenica della provincia di Savona, lo trasforma in due ambiti, la parte imponente e la parte di Levante. Questo in dispregio di quello che erano comunque le leggi vigenti, tant'è vero che il governo tira le orecchie ai nostri rappresentanti regionali e dice guarda che non va bene, ma quantomeno mi devi spiegare perché. Ovviamente non solo non lo fa in ritardo, lo fa con motivazioni che non sono attendibili e quindi tutto sommato la Corte Costituzionale dichiara ingiustificata e quindi fa cadere questa divisione in due ambiti territoriali, premesso che noi come movimento abbiamo sempre auspicato che gli ambiti fossero piccoli, proprio perché è la collettività locale che deve gestire il bene comune. E il risultato qual è stato? Che chi aveva approvato la legge, sapendo che non andava bene, tant'è vero che i dirigenti non avevano nemmeno sottoscritto le motivazioni che poi hanno trasmesso al governo, e questo è già un fatto importante, bene, questi accusano e minacciano la provincia di Savona, quindi noi, di danno erariale. Cioè loro hanno fatto l'errore, loro hanno fatto per scopi ovviamente di spartizione politica, hanno fatto questo tentativo, e il risultato qual è stato? Che se non rispettiamo i tempi che adesso la regione ci impone, dobbiamo pagare il danno erariale. Questo se non è un paradosso questo. A livello locale comunque ci siamo dati un po' da fare, e proprio in questi giorni verrà approvato il nuovo diciamo piano d'ambito, che è la sorta di piano regolatore della gestione delle acque. E per quanto riguarda in questo ambito, per quello che è la nostra conoscenza, per la quale ci siamo battuti, sarà comunque mantenuto il gestore pubblico, e qui sorgono gli altri paradossi che riguardano noi, perché ancora adesso noi parliamo con la gente che ci viene a dire: ma cosa avete fatto? Vi ho dato il voto per il referendum e non avete fatto niente. Già questo voi, se mi permettete, mi fa incazzare come una bestia, perché è come dicevano il concetto della delega. Cioè io ti ho dato il voto, adesso sei tu, ma come sei tu? È un bene di tutti noi, siamo noi che dobbiamo batterci, come diceva lui, ricominciare dal basso, ricominciare ad appropriarci di quelli che sono i nostri diritti, cosa che continuiamo a non riscontrare. Facciamo una fatica tremenda persino a dare i volantini ieri mattina abbiamo lavorato come un matto al mercato, tutti che dicevano: mi interessano queste cose, sempre queste cose qua, no? Come se questo non riguardasse assolutamente. Non solo, ma ancora adesso troviamo la gente: ma abbiamo dato il voto, avete fatto tanto e adesso ce lo gestisce il privato. Non sappiamo nemmeno che il gestore attuale è un gestore pubblico, con tutti i difetti che lasciamo perdere, discutere con altri anni. Quindi allora cosa bisogna fare? Bisogna ricominciare. E ringrazio Monica che ha aperto non solo un solco, ma un'autostrada, e proprio riappropriarci di questo. Nell'entroterra fino alle Ligure stiamo cercando di creare un Parlamento popolare, o non c'è un Parlamento, un Consiglio, scusate, mi sono buttato in aria, un Consiglio popolare dell'acqua, dove siamo noi a rapportarci con i gestori, utilizzando quelli che sono anche i rapporti, cioè sono ben delineati nella documentazione, dove devono giustificare anche l'aumento della tariffa, perché sapete che la tariffa, questo mitico avere che è stato creato, la tariffa la fanno sul piano industriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'ambito di 3-4 anni, perché i piani sono grosso modo quadriennali, loro diranno: ti facciamo questo nuovo acquedotto, ti facciamo questa struttura, e così. E in previsione hanno già deciso di aumentare ogni anno del 9% la tariffa, per cui tra 4 anni l'acqua ci costerà il 41% in più. Scopriamo che già è iniziato da 18 mesi, ma nessuno ha ancora fatto niente. E questo è il nostro compito: è ritornare ad aprire le fontanelle pubbliche, ritornare a prendere i dirigenti di questo gestore e dirgli: no, tu ti sei impegnato a fare questo e lo fai insieme a noi, non è che te lo fai e ci tieni nascosto e poi ci arriva la bolletta da pagare. Questi sono i passaggi, la riappropriazione di questa dignità e di questo diritto che noi abbiamo. E l'invito che vi facciamo quindi è proprio quello di rimboccarci insieme alle maniche, perché purtroppo da soli non siamo. E poi la risorsa, poi ci state privando della vostra intelligenza, della vostra risorsa. Questo è un altro bene comune: il fare collettività, stare insieme e affrontare questi temi. E come ha detto qualcuno, l'acqua è il paradigma, dopo di che gestiamo tutti i beni comuni con questa ottica. Grazie.
Domando scusa, ma il teatro che se ne creda è più rigoroso della matematica.
Bravo.
Ci vediamo domani.
Se c'è qualcuno che desidera,
non è importante, anche una sua.
Ma che vedo che ha. Ok.
Scusate.
Purtroppo il tempo era questo.
Prima di andare via ho lasciato un foglio di scrivere il vostro nome. Non prendete quei fogli che sono là sopra perché sono unici, sono solo da leggere, non sono da portare via. Vi pregherei di scrivere il vostro nome in modo che sappiamo chi ha partecipato a questo incontro. Io sono Renata Vela. Non resistere ancora due minuti.
È un momento.
Non sono lunga, non sono mai lunga per parlare. Parlo a nome del coordinamento Ligure Gestione Corretta dei Rifiuti, che insieme al Comitato Acqua ha organizzato queste due serate oggi e sabato pomeriggio in Piazza Sisto. Io vorrei parlarvi brevemente della qualità dell'acqua. Cioè l'acqua è un alimento, anche se gli italiani consumano un sacco di acqua in bottiglia, la nostra acqua da bere sarebbe quella che viene dal rubinetto. E qualità dell'acqua significa che quest'acqua deve essere potabile, deve rispettare certi parametri. Noi dovremmo imparare a chiedere quali sono le caratteristiche, dovrebbero essere rese pubbliche sui siti, facilmente accessibili, sapere che cosa beviamo. Perché purtroppo in molte regioni d'Italia, oppure anche in altre nazioni, col mondo industrializzato, con l'agricoltura industriale, ci sono degli inquinamenti tremendi da parte gli olorotti, il fracking, le centrali termoelettriche, che ne avevamo una qui vicino, industrie tipo l'Ilva Taranto. Queste danneggiano l'acqua, quindi per guadagnare di più queste industrie con l'agricoltura, l'acqua viene danneggiata. Un altro tema, quello della gestione corretta dei rifiuti, vi dico solo questo. Normalmente la tendenza del governo ultimo è quella di fare un piano per fare altri inceneritori. Ne abbiamo 50 già in Italia circa. Non è l'unico e non è il migliore metodo per terminare il ciclo dei rifiuti. Distruggere, produrre energia, recuperare energia dei rifiuti è illusorio. L'energia che eventualmente si recupera può essere spende 4 volte tanto, ce ne vuole 4 volte tanto per rifare quella materia che è stata distrutta. Ci sono altri modi di recuperare le materie, ci sono tante passi da strategia. Comunque, tutto quello che voi volete sapere, avete dei siti, avete qualche cosa che avete lasciato qui, avete 1000 note per il mondo, secondo me è la cosa principale. Ognuno di noi si